Io ringrazio il vostro parroco Don Antonio, il viceparroco, tutti quanti voi. Io ho amato due posti nella mia vita, tre, dove sono nato, poi Santa Chiara dove sono stato viceparroco e Santa Melania dove sono stato parroco, e il mio cuore è legato a questi tre luoghi, e per me è sempre una gioia enorme tornare vicino, tornare qui con voi e condividere qualcosa dei doni che ho ricevuto. Allora, vorrei partire da questo. Voi sapete che il Papa, questo ma anche i precedenti, stanno insistendo sul primato della fede, il primato di Dio. Il Papa usa spesso questa espressione, bisogna ridare a Dio il suo primato. E la domanda, se volete, che guida tutto il cammino dell'anno della fede è questo: ma la fede è veramente necessaria o se ne può fare a meno? Poi vedremo, sono altre domande, no? Se volete, non se la fede è carina, se è bellina, se è buonina, se è gentile, ma l'uomo può stare senza la fede? Cioè, la fede ha un primato nel senso che senza la fede noi non siamo uomini, cioè manca un elemento che è decisivo. Vi leggo una frase, è una di quelle che mi è piaciuta di più del Magistero degli ultimi anni. Quando il Papa è andato per il suo terzo viaggio in Germania, ha fatto una domanda nell'incontro con i luterani. Voi sapete che Lutero è questo grande teologo, discutibilissimo, però sicuramente un uomo di Dio, un grande, che a un certo punto disse: voi cattolici sbagliate perché date il primato alle opere, la carità, la giustizia, i poveri, l'aiutare gli altri, eccetera. Io sento che la grazia è la cosa più importante. Se noi non crediamo che Cristo ci ama, non possiamo vivere, no? Lui era perseguitato dall'idea: come posso io vivere in grazia di Dio? Come posso vivere sentendo che Dio ama la mia vita? Non in generale, ma fra me e Dio c'è un legame di grazia, no? E in questo, qual è il problema? Che oggi, lo dico con grande rispetto, molte delle chiese protestanti non credono più nella grazia, lo dico in maniera esagerata, non è vero, ma in molti ambienti protestanti conta la carità, conta le missioni vuol dire aiutare i poveri, aiutare, fare le scuole. E il Papa ha fatto questa domanda semplicissima, ma la riprendiamo per noi, provate a rispondere voi come la vedete, come l'uomo ha bisogno di Dio. Oppure le cose vanno abbastanza bene anche senza di lui? La parola che mi è piaciuta di più è questo avverbio, questo abbastanza. Qui si vede proprio la libertà del Papa di porre la domanda: le cose vanno abbastanza, cioè, noi ce la caviamo lo stesso, o se non c'è Dio nelle nostre scelte, nei nostri pensieri, nella nostra vita, noi stiamo male e noi non riusciamo ad amare gli altri, non riusciamo a capire di cosa gli altri hanno bisogno? È chiaro che la risposta del Papa è: le cose non vanno abbastanza bene. Il Papa ha continuato spiegando: in realtà il mondo ha continuato a vivere di valori cristiani, i diritti umani, ma man mano che questi valori si allontanano dalla fede, manca la radice che dà la spinta a vivere bene le cose. E l'uomo pian piano diventa debole, diventa, non ha più la grinta, il coraggio, la speranza, la forza, no? Ma la domanda è questa, cioè, noi possiamo vivere senza Dio? Pensate, faccio degli esempi, pensate nell'educazione dei bambini. La persona dice: ma posso io imporre la fede a mio figlio? Voi sapete quante persone dicono: ma forse battezzare non è necessario, forse neanche la comunione, forse neanche la crisi, forse non è necessario neanche il Vangelo, cioè, io non posso imporre, perché io posso dire questo? Io lo dico se penso che la fede non sia necessaria. Io non dico: ma impongo il latte a mio figlio, che gli impongo di mangiare delle cose buone. No, non è necessario mangiare. Cioè, solo se io so che il mio bambino, il mio ragazzo, il mio fidanzato, il mio amico, cioè solo se c'è quella necessità io lavoro su. Ma se non è necessario Dio, se le cose vanno abbastanza bene, e allora che bisogno c'è? A me piace ripetere, io sono profondamente convinto che senza Dio, è la mia esperienza, si diventa più tristi e più cattivi, Pensate a nella grande incisa sulla speranza, il Papa ha già fatto un'incisa sulla carità, la prima, una sulla speranza, e sicuramente noi ce l'auguriamo, ma sarà, se Dio gli dà la vita, ci sarà un'incisa sulla fede, ma in realtà queste tre virtù sono così intrecciate che non si possono separare. Nella incisa sulla speranza il Papa dice questo: in realtà la grande speranza che noi abbiamo porta solamente il nome di Dio, cioè alla fede. La fede e la speranza sono la stessa cosa, perché se Dio non c'è, ma che senso ha che io faccia nascere un bambino? Cioè io faccio nascere dei bambini perché diventino carne da macello, cioè dicendo ma loro saranno felici, che senso ha che io dica ad un uomo, una donna, io ti amo per tutta la vita, io ti amo per sempre? Tanto la morte distrugge tutto, che senso ha che io scrivo un libro, che senso ha che io faccio un quadro, che scrivo una poesia, tanto è tutto inutile. È diverso se c'è una grande speranza, cioè la grande speranza, dice il Papa, sostiene tutte le speranze che noi abbiamo, ci dice se quello che è fatto nel nome di Dio, nel bene, non sparirà mai più. E a volte la vita ha le notti dello spirito, uno non capisce bene cosa succederà domani, non sa bene, non ha l'aridità, eccetera, dove si aggancia la voglia, la forza di andare avanti, no? E Nicea dice un'altra cosa: la fede, Dio, non è solo la grande speranza, ma è la grande speranza che ti aiuta ad avere le piccole speranze. Cioè, se hai questa grande speranza, ti viene una passione infinita per la vita, le scelte, l'amore, i figli, la società, la scuola, la cultura e così via, no? Pensate al primato della fede nei rapporti con l'immigrazione. Voi sapete che tanti ci dicono, e noi dobbiamo essere furbi e intelligenti e profondamente amanti, ma volete togliere il crocifisso dalle classi, dalle scuole, perché fanno problema ai musulmani, fanno problema agli ebrei? Qualcuno me lo sente ripetere tante volte, perché lo ripeto, io dico, guardate che non è questo, se noi vogliamo accogliere nel senso con una certa, noi dovremmo togliere le minigonne dalle scuole, dovremmo togliere le scollature, quello che fa problema a una persona, a un povero di un'altra, non è che noi crediamo, quello che fa problema ai poveri immigrati è che noi non crediamo, cioè una persona di un'altra religione dice, ma è possibile che l'Occidente non abbia la fede, che dica che una coppia sposata o una coppia gay è la stessa cosa? Cioè è chiaro che se Dio c'è, c'è una prospettiva di vita. Ed è rispetto di Dio, vuol dire quel crocifisso dice che noi cerchiamo Dio, che noi abbiamo un riferimento, e la persona immigrata sa benissimo che senza Dio non si può vivere. Ma pensate anche alla riflessione umana, filosofica, mi ha molto colpito un'espressione meravigliosa, è un testo veramente commovente che ha fatto un filosofo che si chiama Fabrice Ajaj, è un filosofo francese che si è convertito recentemente, ha parlato all'UNESCO nel cortile dei Gentili e cercava di dialogare col mondo scientista, col mondo darwinista, col mondo che ha la scienza come unico modello, no? E diceva, di solito si dice che l'uomo è l'essere più adattabile che ci sia. Cioè, perché l'uomo ha conquistato l'universo? Perché l'uomo lo metti al polo nord, si mette la pelliccia, lo metti all'equatore, si compra il pinguino, fa il freddo. Cioè, l'uomo riesce a conquistare il mondo perché è l'essere adattabile. Cioè, è il culmine dell'evoluzione perché è adattabile. Perché dovunque lo metti si arrangia. E lui disse, ma manco per niente. Voi vedete che l'uomo, sono le sue parole, è un disadattato. Cioè il dramma dell'uomo è che l'uomo non si adatta, l'uomo si annoia, l'uomo è infelice, l'uomo non gli sta bene niente di quello che succede, non è contento. Se l'uomo fosse adattabile, l'uomo sarebbe contento. Voi prendete un gatto, lo mettete in una stanza per una settimana, non fa niente, gli dà da mangiare, il gatto è contento, cioè non è che ha dei problemi. Voi provate a mettere voi stessi, senza l'amicizia, senza l'amore, senza la fede, state a non fare niente. E noi ci sentiamo morire. Perché l'uomo è un disadattato? Perché l'uomo, se non ha senso la sua vita, se non ha Dio nella sua vita, se non ha un significato, diceva lui. E lui diceva, l'uomo è fatto, riprendeva Dante, un francese straordinario che riprende Dante quando noi italiani non ne parliamo più nella catechesi, lui diceva, l'uomo è fatto per trasumanare, cioè l'uomo ha bisogno di vedere cosa c'è al di là dell'uomo. Per essere uomo devi sapere cosa c'è al di là dell'uomo. Facevo questo esempio, lui diceva l'uomo, mentre una casa ha bisogno di fondamenta, se tu non hai fondamenta, l'uomo per andare avanti ha bisogno del cielo. Qual è il tuo cielo? Cioè dove vuoi arrivare? Qual è il cielo che tu guardi? Qual è il cielo verso cui ti rivolgi? Questo è il primato della fede come esigenza dell'uomo, poi c'è un altro aspetto, ma questo primato è sapere che noi abbiamo questa esigenza di cielo. Questa esigenza di cielo che senso ha il passare del tempo, il passare delle mie giornate, no? Lo chiedono i bambini, a me piace molto, stiamo lavorando con i prefetti, eccetera. Guardate che i bambini lo sentono, noi trattiamo i bambini, lo dice un sacerdote, mio amico, padre Maurizio, uno dei drammi della catechesi, noi trattiamo i bambini da deficienti. Cioè i bambini, mi è capitato quest'anno una bambina di quarta elementare, finisce la messa, io gli chiedo, chiaramente una famiglia particolare, particolarmente colti, ma non, è bello che ci siano questi e che aiutino, gli faccio, ma a te ti piace Harry Potter? Era in realtà in quinta elementare, lei mi fa, certo, io l'ho letto tutto in quarta elementare, cioè si è letta 3000 pagine in quarta elementare di Harry Potter sarebbe da leggere un po' più grande, ma lei si è letta, e noi abbiamo una bambina di quarta elementare, e colora l'arcobaleno, e Noè taglia la colonna, cioè qui sono persone che, sapete, in Harry Potter c'è uno che arriva all'ultimo libro e muore per salvare la sua scuola, cioè offre la sua vita, no? E i bambini fanno delle domande, i bambini ci fanno sempre la creazione, l'eternità, mamma, ma se tu muori mi potrai amare ancora? Mamma, ma dov'è il nonno che è morto? Ma Dio chi l'ha creato? Cosa vuol dire? Ma noi veniamo dalla scimmia oppure? Cioè, cosa vuol dire che il bambino, il giovane, l'adulto ha bisogno di trasumanare, ha bisogno di vedere la sua vita con gli occhi di Dio? Una cosa che mi ha sempre colpito nella mia storia è questa, in questo senso di inadeguatezza che tutti noi abbiamo, no? Noi a volte possiamo stare malissimo, ma se sappiamo di stare nella volontà di Dio siamo sereni. Se noi invece abbiamo dei problemi piccolissimi, ma non siamo sicuri che la nostra scelta è la volontà di Dio, noi non stiamo bene. Perché noi abbiamo bisogno di sapere che la nostra vita è nella benedizione di Dio. Avete seguito questa storia di questa ragazza di 28 anni che è morta ritardando le cure per far nascere il suo bambino, cioè mistero della serenità, ma noi vediamo che in una persona che sta morendo lasciando il suo bambino appena nato c'è la convinzione che Dio c'è nella sua vita, c'è nel suo marito, e questo nel dramma è una luce, cioè c'è un punto di... E allora l'anno della fede dice, vogliamo ripartire dalla fede? La porta della fede, l'inizio, cioè la fede è la porta non è la carità, la porta non è la speranza, la porta è il nostro rapporto con Dio, questo è una porta, è un luogo centrale, è luogo per noi, è luogo per costruire le relazioni con gli altri, per volere bene agli altri, e quello che manca a noi, agli altri, è un punto dove tutto quanto si costruisce. Pensate, dico un'ultima cosa sul battesimo, su questo primo punto, uno dei passaggi più belli del discorso che ha fatto il Papa al convegno sul battesimo, almeno quello che a me è piaciuto di più nel discorso che ha fatto due lunedì fa, sapete che il Papa ha questa capacità tipica del cristianesimo intelligente, se è vero, di rovesciare le domande, e lui ha fatto la domanda, ma noi, ci domandano tutti, facciamo bene a battezzare i bambini? E poi ha cominciato a dire le solite cose, no? Ma in realtà noi dovremmo domandarci, ma noi facciamo bene a dare la vita senza aver chiesto il permesso ai bambini se vogliono nascere? Cioè noi facciamo un gesto incredibile, cioè chiunque padre o madre fa un nascere, ognuno di noi non ha chiesto di nascere, no? E lui arriva a dire, la vera domanda è perché? Non è perché noi battezziamo, ma la vera domanda è perché si fanno dei bambini? E risponde, si possono fare dei bambini solo a condizione che tu puoi garantire a tuo figlio che la vita è bella. È un assurdo, è grave fare un figlio se tu non sei convinto che la vita è bella, cioè è il contrario, la vera domanda non è perché noi battezziamo, la vera domanda è perché tu fai un figlio? E se il battesimo non è vero, cioè se Dio non è il padre di quel figlio, se quel figlio deve soffrire, tu non lo devi far nascere, è sbagliato farlo nascere. E di fatto è il dramma di ciò che avviene oggi, cioè le persone non fanno nascere i bambini perché non possono garantire che la vita è bella. Solo se tu hai la garanzia che la vita è bella, è un atto degno, di vero amore. Io non posso fare del male a mio figlio. E come faccio io ad avere la garanzia della speranza, della bontà, della vita che anche se tu sarai malato, quella vita vale la pena viverla fino in fondo. Se anche ti tratteranno male, se anche ci saranno dei problemi, vale la pena vivere quella vita. E il Papa risponde, è la porta della fede, cioè è la fede il problema della nascita, della morte, del matrimonio, della costanza, della carità. La fede è la porta, quella è la porta. Il secondo aspetto, anzi una cosa ancora, ho saltato un passaggio, voi capite che lo vedete proprio in San Tommaso, cioè San Tommaso lo conoscete chiaramente meglio di me, Don Antonio ve l'ha parlato, se voi ci pensate in tutte le cose che San Tommaso, nei quattro passaggi del Vangelo di Giovanni, San Tommaso è un uomo che ha perso la strada, cioè una persona che siccome non ha Cristo, è una persona che ha smesso di vivere. Se voi lo guardate a versetto 11-16, quando Gesù decide di andare da Lazzaro, dal suo amico, cioè è morto l'amico, Gesù piangerà, cioè l'amicizia è morto la possibilità di amarsi. Tommaso dice, andiamo anche noi a morire con lui, cioè è la persona che dice, lo lapideranno, sapete che Gesù rischia la morte per andare a trovare Lazzaro, no? E allora i discepoli non vorrebbero, e Lazzaro dice, vabbè andiamo a morire, cioè che cos'è la vita? Andare a morire, non c'è nient'altro che andare alla fine, andare tutti quanti a morire. Nei discorsi dell'ultima cena, versetto 14-5, quando Gesù comincia a dire io sarò glorificato, Tommaso gli domanda, Signore non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E Gesù poi risponde, io sono la via, la verità e la vita, no? Se ci pensate questa frase, a me piacciono tantissimo queste frasi, sono terribili, piacciono nel senso, esprimono il nostro tempo, non sappiamo dove vai. Pensate un figlio a suo padre, lo sai papà dove stai andando? Lo sai mamma dov'è la felicità? Lo sai mamma cosa dove devo andare io? Dove stai andando tu? Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo trovare la strada? Cioè una delle immagini più belle, Giovanni, sapete, il grande amico di Gesù, che capisce Gesù, Gesù è come se dicesse un là, gli altri non capiscono, riportano alla lettera le parole, Giovanni capisce l'essenziale, io lo paragono sempre, Giovanni, mi è capitato nella mia vita, delle persone che ti dicono, per esempio era successo in parrocchia, c'era una persona che stava pensando di entrare in seminario, gli hanno fatto una domanda e lui ha detto l'anno prossimo non so cosa farò, poi l'anno dopo l'ha detto e quella persona che gli voleva bene gli ha detto, lo sai che io lo sapevo già da un anno che tu saresti entrato in seminario, cioè io che ti amo lo so cosa c'hai nel cuore, lo so cosa farai. Giovanni è quello che non riporta le parole esatte, ma è molto più esatto degli altri evangelisti, perché capisce il cuore, cioè capisce dove sta andando la tua vita, no? Gli altri evangelisti dicono una frase analoga, Gesù guarda, erano come pecore senza pastore. Cioè erano come delle pecore che non sapevano dove stavano andando, è la confusione in cui noi viviamo, confusione che non è semplicemente morale, ma è che cosa dobbiamo fare, che cosa è bello fare, cos'è bello, per cosa vale la pena spendersi, che cosa insegno a te, che cosa ti trasmetto che ho capito della vita. Tommaso non lo sa. Tommaso è una persona che se non ha la fede, se non ha Cristo, non sappiamo la via, non sappiamo dove dobbiamo andare, boh, non mi piace molto la parola boh, qualcuno di voi lo sa bene, boh, che dobbiamo fare, boh, chi lo sa? Nell'apparizione al lago di Tiberiade, come sapete, l'evangelista specifica che c'era anche Tommaso, erano sette, e questo lo racconta sempre Don Fabio Rosini, uno dei testi fondamentali, adesso i Dieci Comandamenti, il dramma di quell'episodio è che loro avevano trovato Cristo e lo avevano perso, cioè loro erano stati cristiani, avevano creduto in tutto, erano addirittura creduto dalla risurrezione. Poi se ne erano tornati a casa, ognuno a pescare esattamente come prima. e non avevano preso niente. Cioè Tommaso è uno che, dopo aver detto mio Signore e mio Dio, da capo aveva smesso di fare, di pescare, non di pescare uomini, di pescare la vita, cioè stava pescando pesci e non prendeva un pesce. E come sapete nel brano famosissimo, quello più famoso di tutti, al capitolo 20-24, Tommaso non era con i dodici. Questa frase semplicissima per Giovanni è una frase enorme, cioè Tommaso non stava più nella chiesa, era domenica, Tommaso non c'era con Cristo, cioè Cristo viene, lui non c'era, era come i discepoli di Emo, se ne stava andando triste, cioè non credeva più, non c'era più la fede, no? Allora il Papa, dicendo la porta della fede, voi siete la parrocchia di San Tommaso, quindi lo sapete bene, cioè è dire: Tommaso può vivere senza fede? L'apostolo Tommaso, chi è Tommaso se non ha più Cristo di cui da amare, di cui parlare, di cui vivere, no? Secondo punto, è chiaro almeno qualcosa il primo punto? Si capisce almeno qualcosa? Secondo punto, come voi sapete il Papa insiste, e secondo me anche qui ha ragione, io ritengo il Papa uno dei miei padri, il mio secondo padre, anche perché è stato eletto, vabbè, una coincidenza, adesso non importa, io gli voglio molto bene come penso molti di voi. Il Papa insiste moltissimo sul fatto che è fondamentale chi è Gesù. Cioè la fede non è semplicemente il nostro muoverci soggettivo, senza nessun riferimento, la fede è il nostro sentimento, la fede è il nostro sentire chissà che cosa, cioè, io sento. No, la fede è la relazione fra me e la realtà di te, che sei esattamente così. Allora Cristo, il Papa insiste su questo, sull'incarnazione, più ancora che sulla Pasqua, noi siamo abituati a parlare del Kerygma, a parlare della Pasqua, il Papa insiste tantissimo sulla incarnazione. Se colui che muore e risorge non è il figlio di Dio fatto uomo, non è Dio, allora non è come Lazzaro, cioè anche Lazzaro è morto e risorto, ma non è il Kerygma. Ciò che è necessario è che Gesù sia il figlio di Dio, e allora la sua risurrezione è la salvezza del mondo, perché è Dio che ha salvato l'umanità, è Dio che è presente in lui. Vi leggo un testo, una parte che mi ha regalato una carissima amica qui presente, e sapete che c'è Lewis, un grandissimo autore anglicano, che riflette moltissimo sulla la fede, e lui dice: una cosa io non posso accettare, le persone che dicano io amo Dio come uomo, amo Gesù come uomo. Gesù mi piace perché era un bravo uomo, era un grande pensatore, un grande uomo di carità. Gesù ci ha impedito questa menzogna. O Gesù era il figlio di Dio o Gesù era un pazzo. Cioè una persona che dicesse o ascoltate me oppure voi siete lontani da Dio, noi dovremmo dirgli: sei pazzo. Se un marito dice alla moglie o ascolti me oppure sei fuori dalla vita, tu sei fuori di capoccia, come si dice a Roma, sporgi come un po'. Cioè nessun uomo può dire a un altro uomo: io sono la tua verità. Voi sapete che la verità, esattamente, il Papa insiste, la verità è dire Dio è la verità, cioè la verità di un uomo è dire la verità non sono. Se tu vuoi essere felice, non basta che hai me, tu devi avere Cristo con te. Cristo non dice questo, Cristo dice: seguitemi, ascoltatemi, chi accoglie le mie parole ha Dio, chi vede me vede il Padre. Questo, dice Lewis, o è il figlio di Dio, cioè o è l'assoluto. Se no Gesù bisogna, perdonatemi, sputargli in faccia, cioè è una persona che non merita nessuna attenzione. E i Vangeli, come sapete, sanno benissimo questo. Pensate, ritorno a un tema enorme, il tema del processo di Gesù. Voi sapete che Gesù, è interessantissimo, spesso se noi lo domandiamo le persone non sanno cosa rispondere, perché sono imbevute di una cultura banale, che di un'esegesi da quattro soldi, basata sui romanzetti. Se voi provate a domandare: ma Gesù perché è stato ucciso? La gente dirà: beh, Gesù è stato ucciso perché era pericoloso, perché era un rivoluzionario, perché ce l'aveva con i sacerdoti, ce l'aveva con il Tempio, ce l'aveva con i Romani. Voi sapete che Pilato, che è il tipico romano intelligente, uomo giurista, uomo di amministrazione, un grande amministratore, un farabutto, ma un grande amministratore, quando glielo portano, lui dice: Questo a me non mi fa nessun problema. Gesù non è pericoloso. Gesù non farà succedere niente per me, lasciatelo vivere. A me romano, io comando, questo qui non mi fa nessun problema. Come sapete, la politica entra nel processo di Gesù quando il Sinedrio, siccome non riesce a farlo uccidere, perché Pilato non accetta i motivi veri del Sinedrio, ci arriviamo subito, allora il Sinedrio sobilla la folla comincia a dire crocifiggilo, fa capire se tu non lo crocifiggi noi ti rovesciamo Gerusalemme, quindi il motivo politico non è dei seguaci di Gesù, ma sono i nemici di Gesù, quelli che fanno paura a Pilato sono la gente pagata dal Sinedrio, cioè lui fa uccidere, il motivo, certo che c'è un motivo politico, ma il motivo entra come la scusa che il Sinedrio usa per obbligare Pilato a dire evitiamo il problema, facciamolo fuori, così non si rivoltano gli anticristiani. Quelli sono pericolosi per Pilato, quelli che urlano crocifiggilo. Ma perché il Sinedrio vuole la morte di Gesù? È chiarissimo, perché si è fatto figlio di Dio, perché dice di essere a livello di Dio. Allora, dice Lewis, sono pronto ad accettare, dicono alcuni, Gesù come un grande maestro di morale. Un uomo che fosse soltanto un uomo e che dicesse le cose che disse Gesù, non sarebbe certo un grande maestro di morale, ma un pazzo, allo stesso livello del pazzo che dice di essere un uomo in camicia, oppure sarebbe il diavolo. Dovete fare la vostra scelta. O quest'uomo era ed è il figlio di Dio, oppure era un matto o qualcosa di peggio. Potete rinchiuderlo come un pazzo, potete sputargli addosso e ucciderlo come un demonio, oppure potete cadere ai suoi piedi e chiamarlo Signore e Dio. San Tommaso, cioè la possibilità è dinanzi a Gesù, o dici sei un imbecille o ti inginocchi. Chi mi conosce sa che io amo il gesto dell'inginocchiarsi come uno dei gesti più alti, che forse il gesto più alto che l'uomo possa fare. L'uomo non si deve inchinare dinanzi a nessuno. Ma l'uomo che non si inginocchia non è uomo. Cioè l'uomo deve dire c'è Dio Cristo più grande di me. E io dinanzi a Dio posso solo dire mio Signore e mio Dio. E noi siamo nati per dire questo. E continua Lewis, ma non tiriamo fuori nessuna condiscendente assurdità come la definizione di grande uomo, grande maestro. Egli ha escluso la possibilità di questa definizione e lo ha fatto di proposito. Non è possibile dire di Gesù che sia un grande uomo. Allora dire l'anno della fede per il Papa vuol dire da un lato riscoprire che noi, i nostri amici, i nostri figli, l'Italia, gli immigrati, i poveri, i ricchi, i capitalisti, i proletari, ogni nazione ha bisogno di Dio e ha bisogno di Cristo. Seconda cosa, che questo bisogno di Dio si può svelare, non è una maledizione, cioè non è una domanda che non troverà mai risposta, ma trova risposta perché Dio si è fatto presente in Cristo. È la realtà della verità della fede, della realtà veramente quest'uomo era figlio di Dio. E per questo io mi inginocchio, per questo io dico mio Signore e mio Dio. Queste parole semplicissime che dice Tommaso e che sono le parole nostre, voi sapete che Signore nell'Antico Testamento è il termine riferito a Yahweh, non è come dire caro Signore, cara Signora, cioè Gesù è un caro Signore, è un Signore elegante con la bombetta, no, Signore vuol dire tu sei Dio, e poi lo ripete, insiste, mio, mio, anche San Paolo usava questa espressione, il mio Dio, io vi annunzio il mio Dio. Il Dio in cui io ho creduto, il Dio in cui io ho posto tutta quanta la mia vita, no? Dinanzi a questo Cristo, io credo che questo sia, se ci pensate lo sappiamo bene tutti, Cristo è l'unico a cui noi possiamo, provate a pensare a quale altra divinità ipotizzata dagli uomini, dalle religioni, come si potrebbe mettergli in mano ogni cosa, il peccato più efferato e il gesto di amore più sublime. Il gesto di una persona che si sacrifica per amore è l'atto di violenza. Cristo è l'unico che è vero Dio, ma è vero uomo, cioè prende veramente l'umanità. Noi sappiamo che niente di ciò che è nostro non c'entra con lui, cioè lui non rifiuta niente di ciò che ci passa per la testa. È chiaro che lo cambia, lo converte, ma non ha paura di toccare niente, perché ha preso totalmente l'umanità. C'è una frase straordinaria di uno dei padri della Chiesa, Ireneo, e poi l'hanno ripetuto tanti altri, che dice: quello che non è stato assunto non è stato redento. Cioè, se Cristo non avesse preso qualcosa dell'umanità, non l'avrebbe redenta. Cristo si è fatto talmente uomo da aver preso veramente ogni brandello, ogni frammento della nostra vita. Una cosa, andiamo avanti ancora, il Papa insiste sull'importanza che noi rimpariamo a dire il credo. Lo trovate nelle norme attuative del progetto che Monsignor Fisichella ha presentato la settimana scorsa. Io l'ho sentito ripetere anche a voce, lui è stato il mio viceparroco, con Don Antonio abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo, tanti di voi lo hanno conosciuto. Lui, una delle cose che sta ripetendo spesso, collabora con il Papa in questo: per me, se i cristiani rimparassero, ed è la proposta già che vi faccio, a dire il credo ogni giorno come preghiera personale, cioè come io dico Padre Nostro, come dico Ave Maria, dire io credo in Dio Padre Onnipotente, sapendolo a memoria, senza bisogno, come preghiera di lode, come preghiera di ringraziamento, come atto di affidamento. Io mi alzo, perché? Perché tu hai creato me, hai creato la gente che amo, hai creato la gente che odio, hai creato la gente con cui non riesco ad andare da... hai creato noi, e tu Cristo sei venuto a redimere noi, e anche quelli, e sei venuto tu Spirito ad animare la vita della Chiesa. Ecco, lui dice: il credo, se noi reimparassimo a dirlo e alzarci o addormentarci a dirlo almeno una volta al giorno come preghiera personale. Sarà regalato in tutte le lingue del mondo una piccola immagine con il Cristo di Cefalù, il Cristo Pantocratore, e dietro il credo, perché le persone, noi lo sappiamo il credo, se lo si impara perché lo si prega, appunto, sapete che il credo sta nella liturgia esattamente perché è una preghiera. La gente ha l'idea che sia un'arida formula, che sia una cosa astratta, no? Invece il credo, voi sapete che nel catecumenato della Chiesa antica il credo si consegnava, cioè se tu non dicevi il credo non venivi battezzato. Pensate, il cammino neocatecumenale lo riprende come una tradizione. I catecumeni adulti, chi di voi è stato catechista, sa che un catecumeno adulto, che non è neanche neocatecumenale, qualsiasi catecumeno oggi si battezza, riceve il credo. Che cos'è il credo? Perché il credo è importante? La gente ci ride dietro, no? Ah, ma voi credete che luce da luce, Dio vero, della stessa sostanza, ma cosa voglio dire queste parole che sembrano... In realtà la fede della Chiesa ha una, e il Papa lo ripete sempre, c'è un'espressione bellissima che qui ho portato, che è una delle espressioni che quando l'ho letta la prima volta mi ha folgorato, cioè ho detto: ma è possibile che questa cosa non me l'hanno mai detta? Se ci pensate, il credo è la sintesi della Bibbia, cioè noi abbiamo la Bibbia. A volte si dice: noi dobbiamo leggere, la Bibbia è facile, leggiamola, il credo è complicato perché ci sono i dogmi della Chiesa. In realtà la Bibbia è complicatissima. Io ho sentito centinaia di persone che hanno detto: io ho cominciato a leggere, sono arrivato alle genealogie di Noè o alle Levitico, mi sono fermato. La Bibbia non ci si capisce niente. Sto esagerando, io sono un biblista. La Bibbia è difficile, è anche facile, no? Il credo è la prova che la Bibbia in realtà è semplice, perché il credo è la sintesi, cioè se io leggo tutta la Bibbia e la Bibbia mi serve per arrivare a dire: io credo in Dio Padre Potente, credo nel Figlio, credo nello Spirito, credo nella remissione dei peccati, credo nella vita eterna, credo alla Chiesa, cioè il credo mi dice che in realtà la fede cristiana si può dire in pochissime parole. Voi sapete che la gente dice: ah, ma voi siete complicati. Noi rispondiamo: no, la fede è l'unica visione che ti dà la semplicità, la chiave di volta per capire la vita. Se tu non hai il credo, tu sei complicato. Il mondo, lo sapete, è pieno di noi per primi, io per primi, siamo persone complici, non si capisce niente. Cioè in realtà noi, la gente accusa la Chiesa di essere complicata, invece è quel credo che ti sintetizza tutta la vita. La gente vede il credo, io uso questa espressione, come un patchwork. Sapete che un patchwork è un tessuto dove io prendo un pezzo di lana, un pezzo di seta, un pezzo di un... cioè lo... ma se io potrei prendere un pezzo, toglierlo, e il tessuto ce ne metto un altro, è la stessa cosa. Nel credo, se voi togliete un solo pezzetto, crolla tutto. Facciamo un esempio banale, no, altro che banale, ma voi sapete che nel credo si dice credo in Dio Padre Creatore, credo la vita eterna. Noi abbiamo delle persone che dicono che Dio c'è, io ci credo, ma che noi abbiamo la vita eterna, io non ci credo. Noi moriamo, saremo vermi. E la fede risponde, non è possibile. Se tu credi in Dio, ma può Dio averti dato la vita perché tu diventi verme? Cioè la tua fiducia è esattamente perché c'è Dio che tu non puoi credere in Dio e pensare che Dio ti ha dato la vita perché diventi una pietra, diventi una foglia d'albero, diventi un opossum. Cioè Dio ti ha dato la vita perché tu sia eterno. E altri dicono il contrario. Io alla vita eterna ci credo. Io ci credo che mio nonno in sogno lo penso, quindi mio nonno mi è venuto in sogno, mi ha detto gioca il numero 37 e allora lui c'è, ma io a Dio non ci credo, io a Cristo non ci credo. Ma se Dio non c'è, non ci può essere la vita eterna. Cioè, non è possibile che ci sia la vita se Dio non c'è, noi siamo destinati a diventare vermi. Quei due punti del credo non sono un pezzo, sono due cose che sono assolutamente legate. Allora, pensare la fede nel credo vuol dire provare a capire che in realtà la fede è semplice. Non è semplicistica, non è ingenua, ma la fede è semplice. Pensate anche, andiamo al punto più nodale, no? Pensate il tema della Trinità. La gente dice, ah, ma la Trinità è una cosa complicata, ma la Trinità... In realtà, perché noi crediamo nella Trinità? Perché Gesù ci ha detto, io obbedisco al Padre, io sono suo figlio, lui mi ha mandato, io vi dono lo Spirito. Se Gesù è vero Dio e vero uomo, è chiaro che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Se Gesù è solo un rabbino, è chiaro che la Trinità non esiste. Ma se Gesù è veramente Dio... È la cosa più grande del mondo, dire Dio allora è un mistero, ma è sicuramente Padre, Figlio e Spirito Santo. Un altro dei testi straordinari che mi sono stati regalati nella mia vita è un testo di un altro autore che dice le persone amano dire Dio è amore, ma se dicono Gesù è figlio di Dio, questo è un bieco dogmatismo cristiano, no? Ma allora se Gesù non è figlio di Dio, allora non è vero che Dio è amore perché c'è il crocifisso, allora vuol dire l'uomo è amore, Gesù è amore. Se dico Dio è amore è perché Dio Padre ha mandato suo figlio ed è il suo figlio, è Dio che è morto per me. Dire Dio amore e dire la Trinità è la stessa cosa. Non si potrebbe dire Dio amore se Gesù non fosse il figlio che è morto per noi. E allora il Papa ci invita a riscoprire il credo come il luogo dove emergono i punti più belli della fede. Cioè il credo è quella chiave di lettura che ci permette di cogliere l'intera grandezza di tutta quanta la fede. Un punto ancora, che cos'è la fede allora? La fede, dice la Dei Verbum, come sapete lo leggete nel testo, il Papa ci dice che in questo anno noi dovremmo cercare di riscoprire il Concilio, come sapete sono 50 anni dalla chiusura del Concilio, dall'apertura del Concilio, e il Catechismo della Chiesa Cattolica, sono 20 anni da quando è stato redatto dall'allora Cardinal Ratzinger come coordinatore e poi dopo con l'aiuto di tutto l'Episcopato Mondiale. No? Se voi prendete la Dei Verbum, che è il documento del Concilio il più importante di tutti che si occupa della rivelazione, del Dio che si rivela e forse il meno conosciuto di tutti, è il documento che forse servirebbe più a rinnovare la catechesi perché spiega che Dio non ci racconta dei comandamenti, non ci dà dei libri, non ci dice dei dogmi, ma Dio gli è piaciuto venire in mezzo a noi, cioè Dio è venuto in mezzo a noi e siccome si è fatto conoscere ci ha già chiesto di essere riamato, cioè in Dio la verità e l'amore sono una sola cosa. Pensate quando due sono amici, si vogliono bene, io ti racconto chi sono, ma dicendoti chi sono ti sto già dicendo, ma tu mi vuoi bene? La domanda che ci ripetiamo sempre tu, ma tu mi vuoi bene? Ma quanto mi vuoi? Cioè io ti dico delle cose, ma te le dico non perché tu lo sappia, te le dico perché io voglio che tu mi ami. Dio si manda suo figlio, ma perché vuole essere amato, perché vuole che noi sappiamo questo, no? E la De Verbo, dopo aver detto che la rivelazione è quella, la rivelazione è Dio che viene, nel suo figlio è presente e ci dice chi è e ci dice che vuole diventare nostro amico, vuole parlare con noi, al paragrafo sesto dice, che cos'è la fede allora? La fede è la risposta a questa rivelazione, cioè se Dio dice io sono questo e io voglio che tu mi voglia bene, tu mi vuoi bene? E la fede è risposta, cioè la fede non è il primo passo dell'uomo. Questa è una grande menzogna quando dice la fede parte dalle tue domande, parte... No, la fede non parte da te, ma la fede è il secondo atto che viene dopo che tu mi hai rivelato te stesso, e allora io non posso non dirti sì, io ti credo, io credo. Il Papa insiste su una cosa che è importantissima ed è di una semplicità enorme. La fede è la risposta adeguata alla rivelazione, cioè la fede è la risposta giusta. Chi non risponde con la fede è inadeguato alla vita. Per questo la sua vita non funziona, perché c'è questa realtà e io rispetto alla realtà sono scollegato, cioè sto da un'altra parte. Un esempio che mi venne in mente quando ero parroco di Santa Melania, voi sapete che capita delle volte, capita quando ci sono dei problemi familiari fra genitori e figli, no? Capita che un ragazzo che ha un rapporto non splendido con il papà, con la mamma, va e dice papà mi sposo, mamma mi sposo, e quello col muso lungo, cioè non gli frega niente. Una battuta che mi ha fatto un ragazzo: era fidanzato da 10 anni con una ragazza, va dal padre, il padre un po' freddo, un po' gelido, un po' frigido, eccetera, gli fa: papà mi sposo, e il papà gli fa: e con chi? Una cavolata, no? Ma pensate a un battesimo, no? Ce ne diamo a volte, nasce una ragazza, arriva, sono incinta, sono e allora o abortisce oppure, cioè tu vedi che non c'è nella parte dell'altro la gioia della risposta. Quella tua risposta fredda è inadeguata, cioè il dramma di quella risposta è che la risposta, quando c'è un evento, cioè c'è quel bambino, c'è quel matrimonio, c'è quell'amore, la tua risposta adeguata, la risposta vera è che meraviglia, e quando lo facciamo e come ti posso aiutare, cioè è la fede, è la risposta adeguata al Dio che si rivela, è la seconda parte, ma è la risposta l'unica che corrisponde a questo. Un ultimo punto: se voi leggete la lettera, il Papa insiste su una cosa, che è l'importanza del catechismo della Chiesa Cattolica. Vuole che in questo anno si riscopra la De Verbum, il Concilio, la fede, la rivelazione, ma si riscopra anche il catechismo della Chiesa Cattolica. Dico solo una cosa perché avremo modo con i catechisti di riparlarne, poi chi ha seguito, sapete che io ne batto sempre su questo perché io sono innamorato del catechismo della Chiesa Cattolica. Alcuni dicono esattamente il catechismo della Chiesa Cattolica non c'entra niente col Concilio, sono due. In realtà è veramente il catechismo conciliare, se voi prendete le parti generali di ognuna delle quattro colonne, mi interessa le quattro colonne, ma solo per aprire un tema, voi vedete che prima del credo c'è la De Verbum, prima dei sacramenti c'è la visione conciliare della liturgia, prima dei 10 comandamenti c'è la visione dell'uomo cristiano della Gaudes Spes, prima del Padre Nostro manca il concilio perché non c'è un documento sulla preghiera, ma adesso non entriamo. Qual è l'importanza di queste quattro parti? Il credo, i sacramenti, i comandamenti, il Padre Nostro. E se noi già, oltre a dire il credo come preghiera, alla fine dell'anno avremo padroneggiassimo queste quattro dimensioni, avremo fatto un passo enorme nella storia della Chiesa, il Papa insiste, avendolo fatto come cardinale, avendoci lavorato come teologo, che la fede si compone di quattro dimensioni, che sono così correlate, che camminano insieme, cioè se una di queste zoppica si porta dietro, va bene lo stesso, Dio ci vuole bene, però la fede per avere slancio ha bisogno di muoversi su queste quattro dimensioni. Quali sono queste quattro dimensioni? La prima è il credo, di cui abbiamo parlato finora, la fede creduta. Io non posso essere felice della vita, non posso dirmi cristiano se io non credo nel Padre Creatore, nel Figlio Salvatore, nello Spirito Santificatore, nella Chiesa, nella vita eterna. Cioè, la fede è creduta, è questa fede che io credo. Però, seconda colonna, la fede non è solo creduta, ma è celebrata. Cioè, la fede si incontra nei sacramenti. Perché? Perché, se ci pensate, i sacramenti sono molto più importanti della Bibbia, perché io posso leggere il racconto dell'Eucarestia 1000 volte, in Luca, in Matteo, in Marco, in San Paolo, ma io lo leggo 1000 volte e non c'ho ancora il corpo di Cristo. Solamente dinanzi all'Eucarestia io ho Cristo vivo e presente. E voi sapete che il Papa incoraggia a fare anche l'Eucaristia di desiderio, cioè anche chi non la può fare, a desiderare di averla. Già quello è essere vicinissimi all'Eucaristia, ma l'Eucaristia è diversa dal leggere la Bibbia. La liturgia ci fa cristiani, La liturgia ci rende cristiani. Non basta che io credo, ma è il sacramento, è la vita liturgica che mi fa cristiano, che mi fa avere Cristo presente nel tempo. Se voi guardate l'iconografia antica, voi vedete che la donna che rappresenta la fede è una dama, la carità è rappresentata da una donna piena di bambini, cioè è una donna qui c'è i bambini dappertutto, che gli salgono addosso, li tiene, li abbraccia, eccetera. La speranza è una che ha un dito puntato, guarda in alto, guarda, eccetera. La carità ha in mano la croce e il calice. Che cosa vuol dire? Cristo è veramente morto per me? Cristo è veramente presente nel calice. Non basta che io dica Cristo è morto, ma Cristo lo incontro sull'altare, nel tabernacolo. Se Cristo fosse morto, ma non fosse lì la domenica, la fede sarebbe, non avremmo nessuna possibilità oggi di incontrare Cristo. Terza colonna, si chiama la vita in Cristo nel catechismo, la fede non è solo confessata, non è solo celebrata, ma la fede è vissuta. Cioè la Chiesa, il Vangelo ti dà uno sguardo diverso sulla vita. Gesù ha inventato delle cose. Ora non possiamo parlare di questo, ma è importante. Noi sappiamo che alcune cose vengono solo da Gesù. Il perdono del nemico, il matrimonio indissolubile, il celibato e la verginità. Ci sono delle cose che solo lui ha detto. Non ci sono il fatto che bisogna amare Dio al di sopra di ogni cosa, amare il prossimo come Lui ci ha amati, dove si uniscono, noi siamo amati da Cristo, noi dobbiamo amare essendo disposti a morire per, cioè c'è una vita nuova che nasce da Cristo, c'è un'idea di uomo, di donna, di famiglia, di figlio, di società, di cultura, non ci sarebbe la società europea senza quella vita che è nuova. Allora camminare vuol dire riscoprire che la fede ha questa vita. La quarta colonna è quella che spesso salta perché noi ragioniamo con parola, liturgia, carità, che è uno schema non biblico, non teologico, eccetera. La quarta colonna è la preghiera personale. Se voi guardate la quarta parte del catechismo della Chiesa Cattolica è la preghiera cristiana, c'è un'introduzione sulla preghiera e poi il Padre Nostro. Perché? Perché noi abbiamo veramente bisogno di pregare, cioè se noi preghiamo la nostra vita cambia, la nostra vita si rasserena, la nostra vita ci dà la capacità di dire le parole giuste che l'altro deve ascoltare. Io l'ho sperimentato nella mia vita, quando io prego riesco a parlare meglio, nella mia vita è stato con gli alti e bassi, con i peccati dei preti che pregano, che non pregano, ma la preghiera ti cambia il tuo cuore ed è, se volete, uno degli elementi decisivi, pensate all'educazione dei bambini, no? Cioè, noi come insegniamo un bambino a dire a Gesù cosa vuoi da me? Ti ringrazio. Cosa vuol dire insegnare a pregare da soli? Cioè, non c'è nessuno, ma tu preghi. Tu ti addormenti, tu preghi, gli altri sono tuoi nemici e tu preghi per loro, tu li porti nella preghiera. Concludo con un esempio della mia vita, che non è esattamente la preghiera, ma una delle cose più belle che ricordo di mio papà era quando ci portava in alta montagna. Noi l'abbiamo odiato perché un anno non ci portò al mare e cominciò a portarci sulle Dolomiti, poi adesso lo ringraziamo, e mio fratello Marco adesso ha portato i bambini dove nostro padre aveva portato noi, e mi ricordo che ci faceva camminare, se sudate, cioè non se ne poteva più, e poi pian piano si levava su e lui ci faceva contemplare il silenzio, cioè adesso stiamo zitti alcuni secondi, l'imparare la cura dell'incontro, cosa vuoi? Se volete già è un dono laico, no? Che cosa cerchi, cosa vuoi, cosa ti manca? Ma poi arrivare a dire a Dio, Signore, cosa c'entri tu nelle cose, no? La fede pregata ci dice che la fede confessata, celebrata e vissuta, se non ha anche la fede pregata, manca di un elemento indissolubile, indissolubile con gli altri, diciamo necessario, connecessario con gli altri, no? Allora, se questo anno della fede servisse anche solo a recuperare che noi come educatori, come cristiani, eccetera, abbiamo da dire lavorare su queste quattro dimensioni. Chi lavora su queste quattro dimensioni è cristiano, punto. Basta che abbia un cammino intorno a queste quattro cose, la sua vita sta camminando verso il Signore.